Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità con la nostra consueta trasmissione settimanale. Oggi davanti a me c'è un bel regalo, il professor Marco Zago, dirigente del liceo scientifico di Varese Ferraris. Buongiorno Marco.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, non riesco a darti del tu perché del lei perché ti conosco da troppo tempo, devo passare al tu, perdonate, perdonami.
No, ma grazie, anzi.
Ecco.
Ci conosciamo ormai da tanto tempo.
Ecco, a questo proposito, tu sei giovane, perché sei un giovane dirigente, questo va detto.
Giovane,
ma hai anche un lungo percorso nella scuola, hai cominciato da piccolissimo, prendo.
Sì.
Dove, come?
Se parliamo della mia carriera di studente, io ho cominciato a 5 anni, sono un anticipatario, come si diceva una volta,
sì.
E non ho mai lasciato la scuola di fatto, perché sono passato dalle scuole elementari, alle superiori, all'università e poi dopo pochissimi anni già insegnante, no? A 26 anni, 25 anni già insegnante, a Gavirate, dove ho conosciuto te dopo pochissimo tempo, subito. È stato un amore a prima vista, perché ho una formazione giuridica e un'abilitazione come avvocato, quindi facevo entrambe le professioni, poi la scelta è ricaduta sul primo amore o l'amore a prima vista.
Certo. Non so, del mio mondo. Cosa ti affascinava tanto della scuola?
Della scuola mi affascinava e mi affascina l'incontro, cioè l'incontro tra persone, tra generazioni, tra stili educativi diversi, mondi diversi. La possibilità di incontrarsi, riconoscersi e costruire sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non esisteva. Questo è il bello di quel rapporto in cui si è tra pari anche senza esserlo. Nessuno, spesso dice il dirigente è un primus inter pares con gli insegnanti, no? Siamo tutti insegnanti, abbiamo tutti la stessa formazione, ruoli diversi, responsabilità diverse, ma lavoriamo tutti nella stessa direzione. La cosa bella del mondo della scuola è che alunni, famiglie, insegnanti, collaboratori, personale ATA, dirigenti lavorano tutti per lo stesso obiettivo, cioè quello di permettere a questi ragazzi di crescere e di crescere con delle conoscenze, con delle competenze, con un'idea della vita da portare avanti. Quindi questo poter incontrarsi, costruire e tramandare qualcosa che mi ha sempre affascinato.
È un luogo dove ci si educa a tutti praticamente.
Ci si educa costantemente, si cresce costantemente, si impara costantemente, ma soprattutto si creano le nuove generazioni,
certo.
Le nuove idee del mondo. E soprattutto il luogo in cui si incontra la tradizione con il progresso, è l'unico luogo in cui la tradizione c'è. Io poi adesso ho l'onore e l'onere di dirigere un liceo scientifico prestigioso che era stato definito proprio dal ministro Gentile quando creò il liceo scientifico dopo il liceo classico, lo costruì come liceo moderno, no?
Così lo chiamava,
era il liceo moderno perché si differenziava dal liceo classico. E questa modernità che io ritrovo è proprio sta nel fatto che accanto alla tradizione delle materie umanistiche, il latino, l'italiano, la filosofia, la storia, che si ripetono da anni, ma sempre con modalità diverse, sempre più vicine ai ragazzi, ma c'è questo lato scientifico che continua a cambiare, che continua a essere al passo con i tempi. E questo è meraviglioso in una scuola, perché i ragazzi accanto alla tradizione, accanto al latino, al meraviglioso latino, continuo sempre a dirlo, che permette di sviluppare delle competenze logiche, delle capacità enormi, anche nelle materie scientifiche, c'è questo continuo cambiare della scienza, della fisica, dell'informatica, di tutto quello che cambia, no? Basti pensare alle teorie di Einstein all'inizio del secolo, hanno cambiato quello che sembrava stabile da anni, quindi questa è la bellezza, secondo me, anche dell'insegnamento. Ognuno di noi arriva con il proprio bagaglio, con la propria cultura, le proprie conoscenze, con le proprie idee, poi piano piano nell'incontro con i ragazzi aggiunge qualcosa, cambia qualcosa, e io spero che anche per i ragazzi l'incontro con noi sia significativo.
E tra l'altro questa cosa del dialogo intergenerazionale è diventato un punto nodale.
È meraviglioso. Io poi in quella scuola, ma come in tutte le altre scuole, c'è questo rapporto appunto con i genitori, con gli ex insegnanti, ma con gli ex studenti che ritornano e parlano con gli studenti. C'è una tradizione che continua. E il bello della scuola è questo.
Certo, certo. Senti, diceva Pitagora che se tu educhi i bambini, poi non dovrai punire gli adulti. È una cosa di cui non teniamo tanto conto, no?
Sono perfettamente d'accordo. Educare ed ex duce, no? Vuol dire tirare fuori da questi ragazzi quello che loro sono, no? Quello che è la loro anima. Non sono d'accordo sull'idea che l'albero va raddrizzato quando è qui. Questa frase non mi è mai piaciuta. Però sono l'idea che veramente crescere insieme ai ragazzi, educarli ad apprezzare il mondo, ad apprezzare il bello che c'è nel mondo, ad apprezzare, ad amare e rispettare l'altro, chiunque esso sia,
certo.
Da dove, da qualsiasi posto lui provenga e qualsiasi siano le sue idee, questo è quello che fa la scuola. Se tu educhi le persone al rispetto dell'altro e insieme a questa educazione trasmetti anche un po' di conoscenze, no? Anche un po' di insegnare, nel senso di mettere dentro, ma in senso positivo, nel senso di
costruire,
esatto, di lasciare un segno, di costruire con loro qualcosa. Creerai un adulto che sarà capace di essere adulto, cioè di rispettare gli altri, di assumersi le proprie responsabilità e quindi di veicolare questo messaggio ancora. In quel senso sono d'accordo.
Senti, parliamo di una cosa che è un po' antipatica di questi tempi. Questi ragazzini, non è successo a Varese, non è successo vicino a noi, però questi ragazzine, anzi femmine direi, no? Che si fanno del male addirittura. Come mai si arriva alla violenza agita tra ragazzine che dovrebbero pensare a giocare, a stare insieme agli altri? Come si può arrivare così veloce? Non funziona le parole?
La domanda è molto complessa perché la risposta non è semplice, perché le motivazioni possono essere tante.
Certo.
Ci possono essere situazioni di disagio personale, familiare, sociale o anche di noia, o anche talvolta, proprio ieri abbiamo fatto un incontro, ieri sera nella nostra scuola con i genitori, con un magistrato che ha partecipato a questo incontro, e si parlava proprio del fatto che i ragazzi talvolta non riconoscono o non sono in grado oggi di cogliere le responsabilità che possono derivare dai loro gesti, ma non solo di carattere penale o di carattere civile, ma anche la responsabilità come umana o sociale. Cioè, dopo il Covid pare che questi ragazzi hanno proprio la voglia di fare tutto, di riprendersi tutto velocemente, tutto ad una velocità magari estrema, e talvolta non si rendono conto di quanto i loro atti possono essere lesivi del rispetto
della dell'altro. La classica risposta: ma io scherzavo,
sì, ma io scherzavo, non c'è, come dire, un comportamento doloso nel voler nascondere. Talvolta li vedo veramente ingenui, commettono degli atti che sono gravi talvolta, ma con l'ingenuità di chi ma volevo dire solo qualcosa, ma non pensavo, ma volevo fare. Altre volte invece sono degli atti importanti, però in questo caso più che un sistema punitivo deve scattare un sistema educativo, anche in questo caso capire il perché, aiutare la vittima ma anche l'aggressore, perché quando si parla di minori o di ragazzi l'aspetto punitivo lascia il posto all'aspetto proprio educativo.
Sì, che qualcuno dice non è giusto perché in questo modo poi lo rifanno, ma in realtà sono ragazzi che stanno crescendo, quindi possono sbagliare, sì, anche se non devono. Ma
educare o rieducare non vuol dire non punire, non vuol dire la punizione fine a se stessa non ha.
Certo.
Cioè devi aiutare questi ragazzi a capire cosa è successo, perché è successo, per evitare che questa cosa si riproduca.
Certo.
E non è semplice adesso, perché effettivamente i ragazzi sono invasi da migliaia di informazioni, sono invasi da migliaia di informazioni, lo ripeto, che noi non avevamo accesso. Il nostro mondo era molto più limitato, molto più vicino,
più
molto più piccolo, molto più tra virgolette controllabile anche dagli adulti. Invece adesso ci troviamo forse per la prima volta per la generazione umana in un momento in cui gli adulti ne sanno meno dei più
certo.
piccoli, e quindi quell'insegnamento, quella guida spesso non c'è, perché anche gli adulti non sono spesso in grado di leggere la realtà che vivono i ragazzi.
E d'altra parte i ragazzi non sanno alcune cose importanti che dovrebbero apprendere dagli adulti, no? E quindi un pochino ci vorrebbe da tutte e due le parti un'attenzione, certo. Senti, quella bella frase, la buona educazione veste bene e si abbina con tutto. È una di quelle che mi ha sempre colpito. Mi piace che l'educazione si abbina. Non è sempre condiviso, però.
Non è sempre condiviso, sì, non è sempre condiviso. Io direi l'abito non fa il monaco, direi, proprio per continuare.
rimanendo sugli abiti,
no.
Certo.
No, direi di no. Guarda, il processo educativo è un processo molto lungo, che inizia presto, prestissimo.
E forse non finisce mai.
E però inizia molto presto, prima che lo si pensi. Quindi, e soprattutto i ragazzi apprendono dal fare, da quello che vedono. Quindi il comportamento di noi adulti, proprio nelle prime fasi di vita, parlo di, tornando alla scuola, già la scuola per l'infanzia, ma anche l'asilo nido, che hanno un ruolo fondamentale,
certo.
spesso trascurato, si lavora per campi di esperienza, ma è proprio in quel caso che l'esperienza fa crescere l'abilità, poi la competenza, in parte anche
la relazione.
E la relazione con l'altro, il contatto con l'altro, il rapporto con l'altro, e nasce proprio da quegli aspetti. Quindi probabilmente noi dobbiamo essere anche più bravi a dare degli esempi concreti, non solo con le parole, ma con i nostri gesti. No?
E poi forse, sai Marco, tanto l'educazione alla collaborazione, non alla competizione. Cioè tu puoi competere se sai collaborare, si può anche competere, non è una parolaccia,
no,
però devi
no.
saper
Anzi,
collaborare.
La competizione
no?
è fondamentale nella vita dell'uomo, perché gli permette di affrontare le difficoltà, di superare gli ostacoli. Se non ci fosse la competizione, la voglia di competere
certo.
in senso positivo, anche lo sport ne è pieno di questi aspetti, però oggi più che mai la competenza che viene richiesta è proprio quella di saper lavorare in gruppo, no? Certo. Si parla di team building, si parla di team work, cioè la possibilità di lavorare in gruppo, perché adesso si è scoperto che nessuno è un'isola, una cosa, una frase.
E nessuno può saper tutto.
E nessuno può saper tutto, quindi condividere le informazioni, collaborare, aiutarsi reciprocamente è fondamentale. Questo è proprio lo si vede tra i banchi delle scuole, è proprio lì che si comincia a far maturare questa capacità, che non è semplice.
Non è semplice, non so quanti ragazzi l'abbiano capita sta cosa, perché sono entrata l'altro giorno in una classe che non era assolutamente neanche di Varese, e gli insegnanti mi dicevano: competono per piccoli gruppi, no? Ma competono male, nel senso che cercano di affondare l'altro, invece la competizione non è affondare l'altro, no?
Io parto sempre dal presupposto che l'esempio arriva dall'adulto, quindi siamo noi che dobbiamo costruire dentro le classi e fuori le classi, nelle nostre famiglie, dei ragazzi che siano sì competitivi in senso positivo, ma che capiscano che la competizione, il successo è utile per il prossimo, è utile per l'altro scoprire qualcosa, è utile perché quella scoperta permetterà ad un altro di scoprire qualcosa che ci aiuterà, e quello è la base del mondo scientifico. Però ripeto,
è tutto da
ritorno all'educazione.
Facciamo una piccola pausa musicale.
Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che ci ha intossicato l'anima, e devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida. Io l'ho vista, sai, la vita degli illusi, con le loro dosi di avidità e superbia, che per combatterli, ti giuro, basta poco, devi interdirli con un po' di gentilezza. Un'alluvione mi ha forgiato nel carattere, però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere. Se qualche volta anche perso la testa, però l'amore mi ha cambiato l'esistenza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che si chiami e rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo e poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più fate ciclico, dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo. Credo che ognuno abbia una strada da percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo, e quanti piedi che si incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino. Ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta. Sarà che forse dentro sono un po' remaggio e cerco anche in cielo una stella cometa. Una passione mi ha cambiato nella testa, ma sono un sognatore con i piedi a terra. Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza e di sorridere battendo la tristezza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo, poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più fate ciclico, dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo.
Ok, riprendiamo. Riprendiamo dal mondo adulto, perché il mondo adulto incolpa spesso, no? Magari anche noi lo facciamo, i ragazzi di cose sbagliate, perché le vediamo, alcune sono veramente sbagliate, tipo un certo atteggiamento rissoso, no? Sì. Penso alle baby gang anche. Ecco, ma da dove viene? Dove sta sbagliando l'adulto? Se ne accorga o non se ne accorga, però proprio perché si va per imitazione, evidentemente loro imitano. Noi magari le risse le facciamo più sottovoce? Cosa succede? Perché i ragazzi sono diventati più litigiosi? Non tutti, naturalmente, stiamo parlando di un piccolo gruppo, però è poi anche il gruppo che dà problemi a livello sociale. Perché? Non siamo contenti? Cosa è successo?
Come sono dei bisogni non riconosciuti. L'adulto, è, ognuno di noi, ciascuno di noi ogni giorno è preso dalle proprie incombenze, dalle proprie necessità, fa fatica spesso magari a seguire i figli, ad ascoltarli, però c'è necessità di un ascolto importante, di un ascolto attivo, di un ascolto attento, profondo, e soprattutto riconoscere i bisogni, perché i ragazzi, per la mia esperienza di questi ormai 21 anni di lavoro nella scuola, i ragazzi sono molto intelligenti, sono molto perspicaci, comprendono, ascoltano, e quando sbagliano anche hanno la capacità di chiedere scuse e di capire. Quello è il momento in cui l'adulto deve avere il suo ruolo, di aiutare il ragazzo a rialzarsi e a capire, certo, non semplicemente punire. Però spesso, e soprattutto in questo caso, sono molti bisogni che veramente non sono ascoltati, quindi poi devono trovare sfogo in qualcos'altro, devono trovare sfogo talvolta anche in atteggiamenti delinquenziali, diciamo così. E quindi torniamo al discorso di poco fa, prevenire è fondamentale, però saper leggere le necessità di un territorio, le necessità di una scuola, di una classe, di una famiglia, dei propri figli, non è semplice. Perché anche lì, chi ha il manuale delle istruzioni? Ci sono manuali di pedagogia enormi e ci formiamo continuamente su questa cosa, però la realtà ci stupisce e ci supera sempre. E oggi più del passato, ripeto, ci sono tutta una serie di strumenti che noi dobbiamo imparare a conoscere meglio per gestire anche tutta questa necessità di incontrarsi, non più, come dire, in presenza. Cioè, prima per i nostri figli il pericolo era fuori casa, ora purtroppo il pericolo è dentro casa, perché hanno degli strumenti che gli permettono di andare ovunque, di incontrare chiunque, vedere tutti, e se non hanno una formazione, una cultura, se non hanno gli strumenti anche loro per poter gestire questa cosa, si rischia di imbattersi in realtà molto complesso.
Forse non è molto così capito, ma qualche paletto sti ragazzi
devono averlo, è necessario.
Cioè, invece forse il genitore, magari anch'io, non sto parlando degli altri, qualche volta tende più ad essere piaciuto al figlio.
Più facile.
Ecco, forse è più facile. Forse abbiamo anche bisogno di riconoscimenti personali, per cui lo cominciamo a trovare, a cercare in casa, no?
Torniamo al concetto dell'autorevolezza, no? E qui torna in campo veramente la scuola, perché la scuola e la famiglia dovrebbero veramente camminare, condividere, camminare allo stesso passo, così che il ragazzo si riconosca che se la scuola dice una cosa, la famiglia dice la stessa cosa, probabilmente quella cosa che viene ridetta ha un significato. Se invece, come dire, di fronte a un richiamo da parte della scuola c'è un ma vabbè, da parte della, o viceversa, in questo non detto, si creano dei momenti di confusione che poi possono anche degenerare in altro. Io devo dire che la fortuna nella scuola in cui mi trovo adesso, ma anche in quelle precedenti, ma anche nel passato, di aver avuto sempre una grande collaborazione con i genitori.
Una buona sintonia.
Sì, ma anche perché l'importante è parlarsi, no? E comunicare con i genitori, e talvolta chiedere anche aiuto ai genitori quando si ha la difficoltà, e viceversa, perché la famiglia possa trovare un grande aiuto nella scuola e viceversa, perché l'oggetto in senso positivo del nostro lavoro è far crescere questi figli nella maniera migliore possibile, questi ragazzi, che non siano degli eruditi, ma sono le persone competenti, andiamo verso quella direzione.
Senti, parliamo anche di investimenti, cioè bisogna anche investire nella scuola, no?
Sì.
Ecco, quindi c'è quella frase famosa: risparmiare sull'educazione vuol dire investire sull'ignoranza e forse sulla maleducazione.
Forse anche quello,
ecco,
sì.
Potremmo investire meglio, magari investiamo già del denaro, ma forse non è investito al meglio,
diciamo che in questi ultimi anni, anche grazie purtroppo alla pandemia, di investimenti nella scuola se ne stanno facendo tanti. Dai vari PON, agli investimenti che ha fatto il Ministero, adesso al PNR, ci sono tanti investimenti, tanti progetti. Poi la scuola dal 2000 in poi ha progettato tanto e ha fatto tanto, grazie all'impegno continuo degli insegnanti.
Davvero?
Che non si risparmiano
e non prendono
mai
più soldi se fanno un progetto, non lo fanno, giusto?
O comunque
non
sono delle cifre irrisorie,
ma che lo poi fanno col febbraio dopo con la sistemazione dello stipendio ti viene preso.
Diciamo che io parlo dal presupposto che quello dell'insegnante è una vocazione, ma non deve essere però volontariato, perché un lavoratore deve essere pagato.
Missione
ben retribuito,
sì, ma non.
Ma deve essere ben retribuito, perché comunque sono dei professionisti.
Okay.
Sono insegnanti che hanno 2-3 lauree, master, approfondimento, dottorati di ricerca. ma ci sono insegnanti che sono ottimi insegnanti, ottimi docenti, ottime persone, come in tutto il mondo del lavoro, e si impegnano tanto per questi ragazzi. I progetti ci sono, il denaro adesso c'è, e il problema è gestirlo bene, spenderlo bene e soprattutto gestirlo per costruire veramente progetti innovativi che abbiano una ricaduta reale sui ragazzi.
Ecco, ci dici qualche progetto che è recente, anche che ti è rimasto in testa come bella soluzione di qualche problema che sicuramente si è creato, si può creare tra i ragazzi?
Allora, noi stiamo lavorando, abbiamo fatto molti investimenti dal punto di vista tecnologico, quello sì, un po' per fronteggiare la pandemia, un po' perché i ragazzi hanno necessità di avere strumenti e poter utilizzare anche lo strumento all'interno della scuola.
Ecco, perché questo è un altro problema che apriamo e chiudiamo subito, sì. L'uso del cellulare in scuola si potrebbe solo se a certi livelli di tecnologia si può usare.
Si può utilizzare se è finalizzato l'attività didattica, se è finalizzato ad altro no, sono delle circolari.
Distrazione,
assolutamente no, perché distrarsi non è utile, non è, e poi si creano una serie di meccanismi, poi anche le foto, una serie di meccanismi molto complessi. Si utilizza se è uno strumento didattico, se viene utilizzato insieme al docente, con il docente per attività didattica, altrimenti no. Il professionismo non è utile, invece anche lì educarli all'uso invece è utile, perché li fa crescere come professionisti. Di progetti ce ne sono tanti, mi viene in mente, per esempio, della mia scuola. C'è un progetto curriculare teatrale, proprio nel liceo quadriennale. I ragazzi ogni settimana, quindi in maniera curriculare, nell'ambito di italiano e latino, fanno un'attività teatrale, tra l'altro con un professore che viene dall'università nota, non so se posso dirlo, ma penso sia l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, un professore che insegna appunto nel laboratorio di teatro. E questa è una valvola importantissima, di sfogo, ma anche di crescita. Perché partendo appunto dal teatro greco, dalla parte comunque storica, culturale del teatro, si arriva proprio a fare teatro, proprio teatrale, dove questi ragazzi mettono in gioco il loro corpo, cioè agiscono i loro corpi, i loro sentimenti in un contesto, in un contenitore, all'interno del quale c'è una libertà psicologica, una libertà in cui i ragazzi in questi anni hanno potuto trovare spazio. Era uno degli unici laboratori, essendo curriculare, che poteva essere aperto anche durante il Covid.
Che
è stato
bello.
Veramente un luogo in cui i ragazzi sono cresciuti ed è una sperimentazione che stiamo facendo anche sotto l'egida dell'INDIRE, perché siamo una delle poche scuole in Italia che ha un laboratorio, abbiamo anche un laboratorio teatrale al pomeriggio, aperto a tutti, extracurricolare, tra l'altro fatto in condivisione con la Fondazione Cali, poi si chiama Progetto Live, ma questo invece è un laboratorio curriculare, loro vengono osservati, vengono anche valutati, partecipano a questa valutazione, ma nel corso della settimana sono 2 ore dedicate a questo percorso ed è veramente una bellissima esperienza perché è molto innovativa, ha portato gli insegnanti di lettere o di latino a cimentarsi in un percorso anche in cui loro sono coinvolti e fanno. La scuola viene vista da un altro punto di vista, la materia, la disciplina, la letteratura, anche la letteratura latina è stata affrontata.
Diventa pratica addirittura.
Diventa pratica in un contesto proprio di parità con ruoli diversi ma di parità. Ed è molto bello perché i ragazzi è una scelta opzionale, un percorso nel quadro opzionale, possono scegliere se farlo o non farlo, la maggior parte dei ragazzi sceglie di farlo ed è veramente una valvola. È un laboratorio veramente molto interessante in cui si sviluppano competenze, conoscenze, abilità.
Beh, il teatro è grande. Eh?
E poi fornisce delle abilità, abbiamo visto anche l'esame di Stato, la capacità di argomentare, di discutere,
chissà, o che bello.
Di attendere le pause, l'attenzione, ma lì nasce anche il rispetto dell'altro, aspetto che tu finisca la tua parte per la mia, i tempi di attesa, il tono della voce, l'espressione, il tempo in cui parlare, in cui ascoltare, che sono quelle cose che stiamo
perdendo. E poi di studio,
adesso.
Perché ti devi studiare
la parte di letteratura che devono studiare, quindi non è una cosa da poco, però veramente i ragazzi sviluppano delle abilità che ci sono sempre state nel teatro, ma che adesso vengono anche misurate, no?
Certo.
C'è altro problema della misurazione, però è un aspetto veramente interessante. Poi
quindi,
altri progetti
è un po' l'idea di educare la mente e il cuore, che è la grande passione di Aristotele, no?
Esatto.
Tutte e due le cose insieme. Ecco, la scuola italiana in generale, quindi non una scuola neanche solo superiore, dà abbastanza, è attenta a questa parte dell'educazione al cuore, potrebbe fare di più?
Io credo di sì, ma potrebbe fare di più. Io credo che ci sia da un lato la paura di non riuscire a fare tutto quello che si deve fare.
Questo è il
programma, che non esiste più da 20 anni. Ormai si lavora per curriculum e per competenze, però c'è da un lato quello che è il nostro mandato.
Che è giusto che sia.
Che è giusto che ci sia e che non dobbiamo perdere, quello di permettere a questi ragazzi di acquisire le conoscenze, lo ripeto, le competenze in ambito disciplinare necessarie per affrontare l'università, il lavoro e la vita, perché se veniamo meno a questo mandato non è il nostro lavoro. Però talvolta la paura di non farcela, per di avere poco tempo, ci porta magari a non prendere in considerazione alcuni aspetti, però questa cosa purtroppo, per fortuna, sta finendo, perché nella maggior parte delle scuole tutti gli insegnanti danno sempre più spazio a quello che è proprio l'aspetto umano, cioè il ragazzo quando entra nella scuola non è che lascia il suo mondo fuori.
Certo.
C'è una sua autobiografia, diciamo così, no? C'è
certo,
un suo mondo,
sua storia.
C'è una sua storia, un suo vissuto, e sempre più nei consigli di classe si discute proprio di questo, si analizza, si esamina la situazione del ragazzo alla luce di quella che è la sua storia personale, quello che è il suo vissuto, quello che è il suo contesto, quello che almeno noi conosciamo, e lo si aiuta con i suoi mezzi, i suoi strumenti ad arrivare verso lì dove può arrivare, e anche un passettino in più.
Certo,
si parla della zona dello sviluppo prossimale.
Certo,
no?
L'aiuto dell'esperto, dello psicologo è utile, visto che tutte le scuole più o meno ce l'hanno, no?
Sì, è fondamentale e utile perché non è... è uno psicopedagogista, dire così, non è solo psicologo, interviene, collabora con noi, sostiene i ragazzi, permette ai ragazzi di incontrarsi, di parlare, sostiene gli insegnanti, ma lavora anche in classe, affrontiamo anche dei percorsi, ci aiuta a fare delle altre,
è un anche valido, perché c'è un una supporto. Dinamica di classe che spesso va
osservata, sorvegliata, e non sempre tutti gli insegnanti hanno le competenze per poter fare questo, no? È giusto che sia, quindi adesso ormai la formazione degli insegnanti negli ultimi 20 anni ha puntato molto sull'aspetto psicopedagogico, certo. Non solo quello disciplinare, prima si finiva l'università, si faceva il concorso, un concorso disciplinare, si entrava in classe, ti davano il registro, la cattedra.
Più, certo.
Adesso c'è un percorso di tutoraggio durante il primo anno, c'è una formazione psicopedagogica, e poi adesso non si può più trascurare l'aspetto umano proprio dell'alunno. L'alunno non è solo un oggetto di attenzione,
non è un contenitore,
non è più un contenitore, per fortuna non l'è mai stato, ma adesso sicuramente
però adesso ancora di più. Pausa musicale numero 2.
I want you connect, I'm ready to reset. I'm a me, I love you. Do you love me too? Bésame, bésame mucho, mon amour. I love you.
Lai, 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 la, 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 reset. Lai, 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 la, 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 reset. Lai, 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 la, la, la,
I'm ready to connect. Are you ready to reset?
Lai, 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 la, 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 reset.
Mi padre, mi madre, todo mi pasado.
Le temps qui passe nous, qui rêvons de changer tout.
No yores, no yores, it's time for a change. I want you connect, I'm ready to reset. I'm a me, I love you. Do you love me too? Bésame, bésame.
Ecco, rieccoci. Quindi, questa cosa dell'educazione è diventata importantissima, sì. No? Diceva qualcuno, non bisogna educare a disboscare giungle, ma bisogna invece irrigare deserti. Certo, ecco, certo. Secondo te, quale potrebbe essere il focus su cui puntare negli prossimi anni da parte del Ministero, ma in senso lato, voglio dire, delle scuole, degli insegnanti? C'è un qualcosa che dobbiamo controllare meglio, su cui lavorare di più, oltre a quello che è già stato detto, che è stato anche già tanto, ma c'è qualcosa in più che possiamo fare?
Allora, bisogna continuare a porre l'attenzione sulla scuola intesa come tutto quello che è la scuola, cioè sulla formazione costante per me degli insegnanti, una formazione disciplinare perché deve essere preparato,
certamente,
deve essere competente,
su quello
senza dubbio, ma soprattutto nella capacità di riconoscere e leggere tutti i problemi che ci sono nei contesti e nelle dinamiche di gruppo. Dall'altra parte un'attenzione alle famiglie e anche agli studenti. Cioè bisogna cominciare a investire sulla scuola, perché la scuola rappresenta il nostro futuro, come tutti gli altri settori, ma investire non solo da un punto di vista economico, ma permettere a questi ragazzi di avere spazi, luoghi in cui potersi incontrare, in maniera serena.
Quindi oltre le ore di lezione, tu dici?
Anche oltre le ore, degli spazi proprio dove loro possono stare, possono condividere, possono realizzare quella peer education, quel peer-to-peer che è fondamentale, in cui dei luoghi proprio anche di socializzazione costruiti con la scuola, dentro la scuola, ma che permettono a questi ragazzi di avere riferimenti diversi. Ma lo facciamo già con le attività di coro, di teatro,
sì, certo.
Altro, però degli spazi più importanti per loro, dove veramente riconoscersi e sì. Poter fare delle cose, degli spazi che non siano solo virtuali.
Esatto,
anche
perché sono venute meno alcune agenzie educative, per cui esatto. La scuola deve far supplenza in senso buono, no?
Ma non a caso oggi si chiede alla scuola di fare tantissime cose, ed è certo. La fatica che fa la scuola anche questa, dover fare tutta una serie di iniziative che prima si svolgevano all'esterno. Alla scuola veniva chiesto semplicemente di essere scuola, no? Ma dobbiamo ragionare su che cos'è la scuola. Sicuramente, se io potessi dare un suggerimento, e so che è molto complesso, ma anche il numero di alunni nelle classi.
Come è vero questa cosa?
Avere qualche alunno in meno permetterebbe agli insegnanti di poter sicuramente lavorare meglio e gestire meglio quelle situazioni che talvolta in alcuni contesti non si riesce ad osservare o a dare la giusta attenzione per una questione proprio di tempo, perché avere 30-31 ragazzi in una classe è complesso, però so che non è colpa di nessuno.
È chiaro.
Non è facile gestire questi numeri, non è facile gestire queste cose. So che a livello ministeriale si è lavorato tanto su questa cosa, ma non è così facile. Cioè, potrei dire benissimo, massimo 20 alunni per classe, sì. Ma sarebbe facile dirlo, ma poi realizzarlo è difficile, che ci sono grandi commissioni al Ministero che lavorano su questa cosa, non è facile realizzarlo. Però
fare qualche esperienza, magari qualche esperimento, facciamola così, no?
Sicuramente il numero degli alunni per classe in meno potrebbe essere un'altra soluzione, però stante le cose così come sono, si può fare tanto e stiamo facendo tanto.
Senti, e diminuire l'ore di lezioni no? Questa non la vedi positiva? Oppure metterci accanto, non so, qualche ora online, no?
Noi lo facciamo, noi abbiamo proprio nel quadriennale, sono delle ore di learning, esisteva già da prima che ci fosse la pandemia. Sì, io sposterei un'idea di questa, di questo tipo.
Un po' misto, ma in
qualcosa
soprattutto in presenza, però qualcosa.
Soprattutto in presenza perché è fondamentale, però la parte positiva della didattica digitale c'è ancora e potrebbe essere utilizzata per ridurre alcuni tempi, alcuni spostamenti, alcune attività, però... l'attività in presenza è fondamentale.
Poter
incrociare lo sguardo, poter ascoltare il ragazzo, poter vedere dei movimenti dietro lo schermo, tutto questo non è possibile, proprio perdi.
La pandemia ci ha fatto vedere quanto la scuola è importante, non solo la scuola.
Ma io ricordo i ragazzi che ci chiedevano di poter ritornare a scuola, di poter stare a scuola, stare con i loro compagni, poterli toccare, poterli vedere, poter stare insieme e costruire delle relazioni, perché la relazione si costruisce stando insieme. La distanza sì, qualche volta potrebbe essere utile per alcuni aspetti, magari per riunioni per i docenti, per questi incontri qui, questo sicuramente è uno strumento che utilizziamo e stiamo utilizzando perché facilita il lavoro, rende più snello, alto. Quindi quello che c'è di buono dobbiamo tenerlo, quello che c'era di ottimo, quello che è la scuola deve essere scuola, deve rimanere scuola, deve continuare a fare il suo lavoro con il suo mandato, però con un'apertura sicuramente alle
sue. Sì, magari quella cosa che qualche volta i vari insegnanti delle discipline tendono più a educare a cosa pensare invece che educare al pensiero, no? Capita di sentire, ma io ho fatto bene, ed è vero perché ci sono delle lezioni, diciamo, cattedratiche che sono straordinarie, però non hai insegnato a pensare, hai insegnato cosa devono pensare, no?
Diciamo, meglio una testa ben fatta che una testa ben piena, no?
Esatto.
E noi dobbiamo puntare su quello, sull'analisi critica, sulle capacità di analizzare la realtà e di essere critici e di argomentare. Oggi i contenuti si trovano ovunque. Basta accendere un telefono per avere quelle lezioni che
magari non sempre corretti, però
appunto è proprio quello il punto nodale. Cioè dobbiamo insegnare a questi ragazzi o costruire questi ragazzi le capacità di poter trovare, individuare le fonti corrette e distinguere. E su quella base lì è solo l'essere umano, solo l'insegnante che può costruire un percorso con lo studente. Quello è fondamentale. Cioè la sfida futura sarà non tanto sui contenuti adesso fruibili, ma su come insegnare a questi ragazzi a leggere. E questo è il discorso che dicevo all'inizio. Una scuola, anche se pur piena di strumenti multimediali, digitali, non garantisce il miglioramento dell'apprendimento, dei risultati migliori di apprendimento, ma degli insegnanti che siano formati all'utilizzo di questi strumenti, che li conoscono e conoscano questi strumenti al punto tale da utilizzarli come strumenti didattici, quello sia una marcia in più. E stiamo andando verso quella direzione, formare di più gli insegnanti e nel frattempo avvicinare di più gli insegnanti e gli studenti a questo nuovo mondo che
certo.
Ormai è vicino.
Gli insegnanti cosa possono imparare di più dalla generazione attuale, secondo te?
Io spero la speranza, perché talvolta vedo delle forme di rassegnazione chissà com'era prima era diverso.
Sempre meglio prima. Meglio,
ma io credo che anche i nostri insegnanti o i nostri nonni hanno pensato che era meglio prima e i loro nonni a sua volta. Le nuove generazioni portano sempre qualcosa di nuovo, il nuovo spaventa perché non si conosce. No?
Certo.
Io adesso voglio credere che i nostri ragazzi e lo sguardo felice di questi ragazzi, perché voglio ritrovare loro uno sguardo felice, perché in questi anni sono stati veramente complicati, l'isolamento è stato
forse l'abbiamo complesso. Anche sottovalutato dopo
abbiamo
la ripresa.
Abbiamo sottovalutato anche durante il Covid l'effetto che questo ha avuto sui ragazzi, siamo preoccupati di altro, era giusto farlo, no? Però spero che i ragazzi ci trasmettano ancora la speranza, la voglia di fare, la voglia di continuare a fare e di puntare sul loro futuro, perché questo è il nostro compito.
Certo.
Cioè, noi dobbiamo pensare proprio al loro futuro, alla loro costruzione del futuro. Alunni e ragazzi preparati, capaci di affrontare il mondo del lavoro, il mondo dell'università, sono queste le grandi sfide, perché quali sono le professioni del futuro? E sono del futuro non le conosciamo, però preparare le nuove sfide, per preparare le nuove sfide dobbiamo preparare delle teste ben fatte, che possono arricchirsi e ricostruire e comprendere continuamente la realtà attorno alla quale vivono.
Sì, sì.
Questo è quello che dobbiamo
sapendo
fare.
Che come sempre si dice, voglio dire, per costruire una, per formare, per educare una persona si comincia 100 anni prima.
Si comincia 100 anni prima.
Sì. Cioè ci vuole. Sì. Noi stiamo per formare una generazione che entra dentro, ma in realtà
i frutti li vedremo dopo.
Li vedremo dopo. E poi se non educhiamo i frutti non li avremo.
Non li vedremo. Infatti la meraviglia di questo lavoro, ma anche la difficoltà di questo lavoro, è che quando si lavora mai in un'azienda si produce un prodotto, no? Dalla materia prima al prodotto finito.
Fine.
Se osserva il percorso,
te lo vedi tutto lì.
Se ho sbagliato qualcosa torna indietro. Noi questo non lo vediamo. Noi lavoriamo con loro, camminiamo accanto a loro, poi i frutti li vedremo dopo, forse noi non li vedremo, e delle volte i frutti sono positivi, altre volte no, ma
davvero?
Questo è, come dire, il rischio anche di questo
sì,
lavoro.
Qualche volta poi qualche mamma che dice, grazie a quella lezione, grazie a quella persona che lei ha chiamato, anche quanto sono importanti i testimoni.
Certo, ma c'è anche l'incontro casuale, no, con l'insegnante, che ti ha dato tantissimo, che ti ha illuminato, te lo ricorderai per tutta la vita, l'altro che ti ha dato meno, ma fa parte dell'ordine naturale.
O magari ti ha dato, ma tu non hai recepito in quel momento.
E lo hai capito dopo.
O non l'hai neanche mai capito, ma ce l'hai dentro. Eh?
Sì, ma ognuno di noi, quando io ho cominciato a fare l'insegnante, dentro di me, io ho rivisto tutti i miei insegnanti.
Come è vero.
È così. Noi rivediamo i nostri genitori, rivediamo i nostri insegnanti, e quante volte ci capita, questa cosa non la farò mai, e poi quando diventiamo genitori, faccio la stessa cosa che ha fatto mio padre. No? È così come con gli insegnanti. Chi ha la fortuna di fare questo lavoro, perché io lo reputo, fare l'insegnante è proprio una fortuna, io lo reputo così, sono felice di averlo fatto e lo rifarei sempre, no? Quando si ha la fortuna di entrare in una classe, parlare con i ragazzi, condividere con loro, e ti ritorna in mente tutto quello che hai studiato, gli autori, i libri che hai letto, gli insegnanti, su come ti hanno proposto qualcosa, quindi in qualche modo, ma c'è anche una, se è uno in grado di riconoscere se stesso dentro quel gruppo, riconosce anche magari il cattivo insegnamento, l'errore, quello che deve evitare. Questo è un vantaggio. Cioè,
sì,
quando
sì.
Io lo dico sempre agli insegnanti, quando entrate in classe, soprattutto agli insegnanti più giovani, ripensate a quando eravate a lui, non dimenticatelo, a quelle lezioni interessanti, a quelle noiose, a come avreste voluto che l'insegnante fosse e soprattutto a quello che volete proporre.
Senti, a freddo, una battuta, perché abbiamo pochissimo tempo, c'è un aneddoto velocissimo che puoi raccontare di una cosa bella che hai vissuto anche non necessariamente ultimamente, cioè
I primi anni di insegnamento, scuola complessa, alunni, situazione molto complessa, un ragazzo in forte difficoltà, dal neo insegnante, pensavo di chiamare i genitori per capire, poi mi disse, guardi, mio figlio non penso che nella vita farà tanto, come non ho fatto tanto io, quindi non ho molte speranze. Oggi il figlio è un affermato professionista e noi abbiamo lavorato tanto per permettergli di fare questo. Questa è una grande soddisfazione.
Bello,
ci sono stati anche tanti fallimenti per così. Quindi bisogna avere fiducia. Io dico, i genitori devono avere fiducia nei loro figli, devono trasmettere questa fiducia, questa voglia di fare, e gli insegnanti devono avere il coraggio di infondere questa fiducia, anche quando tutto sembra complesso, perché lo è. Anche quando siamo scoraggiati, questo è un lavoro che richiede tanto coraggio e speranza.
Bello, speranza e coraggio
e
mi sembra uno.
Certo, preparazione.
Certo, fa parte del gruppo. Grazie infinite, caro
grazie
preside. E come si diceva una volta, adesso si dice dirigente.
No,
a risentirci allora, cari ascoltatori e ascoltatrici. A presto.
Grazie a voi.